aiutarci a conoscere meglio un autore che crediamo abbia qualche cosa da dire, e a conoscerlo attraverso un romanzo, La Revoca, recentemente pubblicato da Garzanti. Per aiutarci in questo cammino sono qui Gino Pampaloni, che è uno dei protagonisti della critica letteraria in Italia dal dopoguerra ad oggi, e Giacomo Contri, psicanalista e soprattutto osservatore attento della realtà nella quale viviamo. Io cedo subito la parola a Gino Pampaloni.
Io comincerò con due domande. La prima, il significato del titolo della Revoca. Io ho cercato di riassumere, di interpretare questo titolo come cancellazione della futilità del destino, che si esprime in qualche cosa che seppur incomprensibile esce dall'orbita, ci darà Doninelli l'interpretazione al tempo. La seconda preliminare è la domanda perché il libro di Doninelli ha suscitato tante polemiche, tante avversioni e anche tanti consensi. Io credo che Doninelli, che è uno scrittore su cui fin dall'inizio io ho posto la mia fiducia, e che anche come critico è un eccellente interprete dei fatti letterari, sia come polemista un po' ruvido, e questa ruvidezza certamente gli nuoce. E devo dire che delle tre attività che ho rammentato, questa del polemista è quella che mi interessa di meno. Ma veniamo allo scrittore e al romano. Io credo, e credo di non esagerare, che il giovane Doninelli abbia nella nostra letteratura di questi anni un ruolo non dissimile a quello che ebbe alla fine degli anni 20 il più giovane di lui, Morale, anche se credo che Doninelli non ami Morale, ma questo non è importante. Perché c'è un... Il primo periodo di Moravia è un periodo che io ho definito giansenista, cioè di un moralismo aspro, quasi da sermone. Moravia allora era un grande lettore non solo di Dostoevskij, ma anche di Bossuet e dei moralisti del gran secolo. E un eco di questo calvinismo, di questo moralismo, c'è in Doninelli. In più c'è il grande problema del cattolicesimo, della religiosità di Doninelli. Io credo che essa consista nella consapevolezza del dolore o addirittura della condanna delle distinte. Senza che questo naturalmente precluda le vie della speranza, le vie della salvazione, ma il nucleo fondamentale del pensiero, della scrittura di Zanninelli è proprio questa consapevolezza amarissima del peccatore, possiamo dire in termini cristiani, cosa che nella nostra letteratura contemporanea ha effettivamente assai poco credito. Oggi tutti sono gaudenti, frivoli, allegri, presidenzialisti, effimeri, mentre Zanninelli, come i grandi scrittori di tutti i tempi, si muove su un terreno diverso. In più, Zanninelli ha un tipo di scrittura molto singolare che in qualche modo sincopata. Non c'è mai nella sua pagina un'affluenza, non dico consolatrice, ma comunque attenta alla gradevolezza della pagina stessa. C'è invece una sorta di ritmo spezzato, quasi a singhiozzo, che rivela un mondo interiore dello scrittore lacerato, doloroso e profondo. Già nel primo libro, che si intitolava I due fratelli, e soprattutto nel racconto appunto intitolato I due fratelli, Zanninelli ci dava una prova importante della sua capacità narrativa e che io ho creduto di poter individuare nel passaggio quasi nella trasfigurazione dalla realtà all'astrazione, o se si vuole dalla cronaca alla trascendenza, una trascendenza mai esplicitata in modo né confessionale né convenzionale, ma che si sente alitare come uno sfondo necessario, non solo possibile, nella nostra vita. L'astrazione, mi capitò di scrivere, come per Dostoevskij, che è uno dei modelli, credo, di Zanninelli, è una approssimazione agli assoluti e, in ultima analisi, una figura di preghiera. Tutto questo nel bellissimo racconto I due fratelli viene in grande evidenza. E il dramma del protagonista che va alla ricerca dei ricordi, delle testimonianze, delle labili tracce di vita di un fratello nato molti anni dopo di lui e che probabilmente il padre ha lasciato morire, questa ricerca è una ricerca non soltanto di una saga familiare, ma è una ricerca di verità. E proprio questa ambivalenza, questa specie di trasmigrazione tra la cronaca familiare e la ricerca di una verità assoluta è quello che dà il tono al racconto, che è un racconto, a mio modo di vedere, bellissimo e che ci dette subito l'impressione di avere a che fare con un narratore non estemporaneo. Anche perché Zoninelli scrive con parole pesanti, con parole non mutuate dalla moda, con parole che con parole con sintagmi e con una costruzione anche sintattica che si rifanno a quella che a me piace di chiamare la serietà della vita e che è fondamentale per un certo tipo di letteratura. Cioè, certo, ha anche cittadinanza la letteratura giocosa, eversiva, nevrotica, nessuno lo nega, ma ciò che finisce poi per contare non soltanto nella storia letteraria, ma anche e soprattutto nella nostra coscienza, è proprio questa discesa radicale a quegli inferi che il linguaggio sa interpretare e rivelare. Questo romanzo ha per tema la morte, ma tant'è vero che si conclude appunto con il ritorno a casa del protagonista, che anche se tutti i suoi sono morti, aveva ritrovato il senso della continuità del destino. E c'è in questa paginetta finale un'osservazione straordinaria, secondo me. Persino il modo di squillare al telefono, persino nel modo di squillare del telefono, mia madre indovinava sempre quando ero io a telefonare. Aveva un gatto che dormiva in una cesta vicino al telefono. Quando telefonavo, sollevava la cornetta, incaricando poi il gatto di rispondere. Miau. Avrei voluto che mia madre mi vedesse quella notte. Mi aveva visto andar via, ma non aveva fatto in tempo a vedermi tornare. Ora, questa nota, come dire, ironica e nello stesso tempo straziante, è un po' la sigla più significativa di questo romanzo, che d'altra parte comincia in modo straordinario. Un giorno improvvisamente mi venne fatto di chiedermi se avevo la coscienza a posto. Sì, dissi, io ho la coscienza a posto. A questa risposta fui preso dall'orrore di me stesso e dal dolore per la mia eterna infelicità. E mi viene in mente un pensiero che spesso il mio grande amico, il grande poeta Dacomo Noventa, diceva che non è la virtù quella che fa il valore dell'uomo, e anzi lui la chiamava il virtuismo, ma è qualche cosa di più profondo e di in qualche modo di ineffabile, che affonda le sue radici in una verità spesso sconosciuta ma irresistibile. Da tempo sapevo che questa vita era falsa, ma non provavo sgomento. In questa prima pagina ci sono già accennato l'intreccio che poi dominerà tutto il romanzo, che è una trama della infelicità. E c'è un episodio molto bello, un amore poi interrotto, con una ragazza di cui credo che non si dia l'identità, cominciamo a frequentarci, a uscire la sera al cinema o in qualche bar. Fu proprio in un bar in via Solferino, in una sera di novembre, che mi dichiarò il suo amore e insieme il suo timore. Si sentiva spaesata, così disse. Durante l'ultimo anno avevo sofferto, io non ero una persona molto rassicurante. Disse anzi che aveva paura di me, che ero insidioso, io risi. Ci guardavamo attraverso i nostri bicchieri di porto. D'un tratto la vidi piangere. Allora cominciai a parlare, e parlai a lungo. Non so cosa le dissi. Ricordo che la tenni per un polso, gesto che in me è sempre portatore di menzogne, e alla fine riuscimmo a pacificarci, ma non durò a lungo. Quando camminavamo insieme, tenendoci per mano, avvertivo il comune tedio. Per quanto ci si frequentasse, non trovavo alcuna ragione per metterla a parte delle mie decisioni. In fondo a me stesso sapevo che queste decisioni erano come un addensarsi di nuvole nere, ossia che anch'io, come tutti, non avrei fatto altro, grazie a esse, che preparare la mia tomba. Ma in superficie mi sforzavo con successo di trovare qualcosa di ridente in quel futuro. Immaginavo, cioè, di dovermi accaparrare tutta la felicità disponibile. Venne infine la rottura con quella ragazza. Il suo ultimo sguardo si incise misterioso nella mia carne, ma questo non modificò la triste direzione della mia vita. La presenza di lei fu anzi una ragione per diradare la mia presenza agli incontri con altri amici. E questo addio che si conclude con uno sguardo smarrito della ragazza, uno sguardo smarrito e penetrante e angoscioso e angosciante, questo addio segna ancora una volta la tentazione di vivere la propria infelicità, la propria felicità, e la invece la realtà della impotenza di arrivare a questa felicità. E la pagina che vi ho letto credo che sia una delle più alte di questo libro, proprio per questa sua sommessa disperazione. E io credo che a Doninelli vada riconosciuto questo grande merito, e con questo concludo, il merito di farci avvertire una presenza misteriosamente dolorosa nella nostra vita, che forse Dio potrà colmare, anche se lui non lo dice, ma che comunque, proprio per il vuoto che crea nella nostra coscienza, nella nostra intelligenza, nella nostra vita, esprime attraverso questo vuoto una disperata volontà di essere presente a se stesso, di essere in qualche modo solidale con la vita.
Io vorrei ringraziare Gino Pampaloni sinceramente per la lezione di un grande lettore, di uno che legge, che ci sa comunicare quello che ha trovato, cosa che non è normale. Cedo la parola a Giacomo Conti.
Proverò per parte mia a rispondere a una domanda. Lo farò con i mezzi che mi sono propri, che abbastanza conosco, in particolare nei loro limiti, specialmente se a paragone dei mezzi davvero più completi a questo proposito di Gino Pampaloni. La domanda alla quale cercherò di rispondere è questa, formulata in modo più elementare, quasi ingenuo: che cosa ha fatto Doninelli? In questo caso è stato un fare di cui abbiamo una scrittura, il fare di una scrittura. Mi pongo questo quesito come se la medesima domanda fosse posta riguardo a un oggetto posto qui di fronte, non banale, ossia non già a tutti comunemente noto come fosse questo bicchiere, un oggetto che potremmo riconoscere, ma il cui nome, il cui concetto non è immediatamente presente alla nostra comune coscienza. Allora, che cosa ha fatto? Metto due brevi punti. Il primo, a aforistico, spero non vi sembrerai irrispettoso, che sono così, è una delle note, io in questo modo che leggo, io prendo note, faccio chiose, riempio foglietti. Una delle note venute in spontanea e sorridente è stata questa, appunto fra un aforisma e uno slogan, che suona: Gesù era uno che aveva la puzza al naso. Il senso di questa frase ritornerà limpido fra breve, quando terminerà. Secondo piccolo punto introduttivo è questo: io sono, sto lavorando nello stesso modo in cui lavorava il mio maestro e ormai unico maestro in psicanalisi, che era Freud, il quale a più riprese ha osservato che dopo tutto ciò che noi psicanalisti facciamo è stato anticipato di poco o tanto da degli scrittori, nel senso più lato. E si tratta allora di riconoscere, anzitutto in questo mio atto di intervenire prima di altri, di provare a rispondere alla domanda che cosa io riconosco in ciò che questo e caro amico scrittore ha fatto. Tale che io stesso lo possa riconoscere come uno degli oggetti di cui io nel mio stesso lavoro mi occupo, cioè cui il mio stesso lavoro mi porta a essere sensibile, o se volete ad avervi gli occhi aperti. Non volete alcune recensioni, io non ho la minima capacità di entrare, la minima magari sì, ma non molto, più alta capacità di entrare nella discussione se sia veramente romanzo, ma allora dovrebbe discutere che cosa è un romanzo, se esiste il romanzo, se il romanzo, sono tutte discussioni che altri sanno fare meglio di me. Però ho una parola per denominare questo fatto scritto. Io lo chiamerei una composizione, un costrutto. All'inizio del nostro secolo qualcuno ha lanciato la parola latina imago, ecco, per chi conosce l'uso in un certo modo di questa parola, potrei anche dire un disegno, un quadro. Sono felice che non gli sia venuto l'idea di farne un algoritmo, una formula di calcolo. Si potrebbe anche dire un'idea con reminiscenza non scorrettamente platonica, vuol dire un costrutto. Direi ancora un'espressione nel denominare questo oggetto così come io ho creduto di riconoscerlo, lo chiamerei una fattispecie morale. Per immediatamente farmi intendere, dico che un esempio storico importantissimo di fattispecie morale qui è per esempio la fattispecie morale individuata da Kant per il solo fatto di aver scritto la critica della ragion pratica. Lì ha individuato una fattispecie umana, che è quella di un'altra, è la fattispecie morale umana di chi segue la legge morale di Kant. E naturalmente non è la mia, non credo sia quella di Dominelli e di tanti altri. Ora io provo a dire, anzitutto, prima di rispondere con un preciso lessico e con una precisa parola che arriverà fra breve, il nome che darò, è un nome già esistente a questo costrutto, provo a elencarne le componenti, così come le ho individuate nella lettura. Le componenti di questa composizione. Una composizione che mi ha fatta, diciamo, mi è venuto fatto di associarne un'altra. Avete presente l'Odradek del cruccio del padre di famiglia, di Kafka, questo rocchetto con una stanghetta che si diparte e poi un'altra che si diparte ancora in modo tale che grosso modo questo arnese sembri stare in piedi. E poi il nome di essere un figlio, ma è uno strano figlio, è il cruccio del padre di famiglia. Allora noi avremo un'altra specie di Odradek attraverso la mia bizzarra descrizione di elementi, o meglio, al momento risulterà bizzarro al quesito ma come si chiama questo, virgolette, Odradek? che qui risulta costruito voi dello spazio tridimensionale, voi sapessimo Maravano, insomma Maravano, sono folli. Mi limito a una elencazione degli elementi, o meglio delle componenti, che ho individuato nel libro. Anzitutto spendo subito come una prima parola di una di queste componenti, ma una parola che già riassume in sé diverse delle componenti di questo che ho creduto di sapere individuare, è la parola decadenza. Noi abbiamo rintracciabile nelle pagine, nelle espressioni, una decadenza da un regno al regno più basso e più infimo rispetto al primo, dal regno umano al regno animale, dal regno animale al regno vegetale e dal regno vegetale al regno minerale. Tutto ciò è strettamente rintracciabile nelle righe, al momento dirò in parole che ho isolato per affrettare il mio intervento. Esempio, e naturalmente in questo istante farò qualche uso di quelle alcune espressioni triviali che ricorrono, io direi con tanta minore trivialità, in quanto la struttura che credo di aver individuato non è una struttura triviale. Per quanto riguarda la decadenza dal regno umano al regno animale, richiamo quell'espressione, o meglio l'espressione che costruisco io unendone due distinte. Io tu, ossia io uomo, tu donna, io sono un porco, tu sei una scrofa. Abbiamo passaggio al regno animale. Fra parentesi, può darsi che alcuni ricordino o abbiano conosciuto quella particolare espressione molto usata da quello che è stato uno dei miei maestri, il francese Lacan, che faceva quell'elementare e duro gioco di parole, che consisteva in questo, a proposito della donna, on la dit femme, la si dice donna, ma l'atto, quel particolare atto linguistico, diverso da altri atti linguistici, con la quale on la dit femme, la si dice donna, in quel particolare atto linguistico, nel suo contesto linguistico, si compie un atto di diffamazione. E figuratevi a Cagnani tutti i giochi di parole, la diffamazione e così via. Io dico che abbiamo a che fare con questo. A regno vegetale c'è quel passaggio che mi ha molto colpito. E tutto è sudicio. Anche gli alberi sono sudici. Un'impressione che mi ha veramente impressionato. Allora, diciamo dal primo regno, passando per il secondo, siamo arrivati al terzo. Non basta. Gli appartenenti al regno umano non si sono fermati al primo gradino sotto, nel secondo gradino sotto, ma rotolano fino in fondo al regno minerale, dato che esiste la biodegradazione, sostanze ancora organiche da lì a poco appartengono al regno minerale. E laddove si insiste con precisione più di una volta su vomito e cesso, flora che ride e apre lo sciacquone. Accenno alcuni altri elementi e poi la mia conclusione arriverà subito di questo costrutto, di questo otradec, la cui umanità non è stata definita ancora. Ad esempio, altro elemento, altra componente meglio, è che in queste pagine non esiste assolutamente eros, erotismo, anzi non esiste neanche pornografia. E non perché i cenni siano contenuti e sobri, semplicemente anche fossero ripetuti 100 volte e ogni pagina non ripetesse le formule che sembrerebbero poter alludere a un erotismo, sia pure quello al contridotto del porno, In questo caso non si tratta di questo. Vi è, il sesso ha una meccanicità piuttosto elementare, diciamo che sembra tutta una faccenda di tubi. È inutile che vada alle pagine solo perché il tempo è limitato. La repulsione per l'altro sesso, per la distinzione dei sessi, è assolutamente formale. Ancora, ed è un po' sullo stesso piano, ma diciamo che si legge piuttosto bene, direi io, una doppia equazione come la seguente: materia uguale sessi uguale, se mi consentite, questo austero luogo lo consente, uguale merda, formale, almeno così io l'ho inteso. Aggiungerei un altro elemento: sembrerebbe parlarsi di destino, ma non si tratta di destino, si tratta di determinismo, e un determinismo coscienziale. Maria un giorno pensa che tutto necessariamente poteva solo portarla lì a fare la prostituta di basso rango. Un determinismo di pensiero, un determinismo astratto, mi ha fatto ricordare quel determinismo astratto per cui i personaggi di Sata entrano per esempio nel boudoir. Una figura, innanzitutto la ragazzina, figura graziosamente femminile che viene, per così dire, acciuffata, astratta e estratta dal contesto dove si trovava, e viene astratta con un atto astratto, intellettualmente astratto, condotto nel boudoir o in altri castelli di delizie sadiche. Un ultimo elemento, gli ultimi due elementi che aggiungerei sono questi. Uno è l'ultima riga, ma la si respira in ogni pagina: il ripartire dalla morte. Adesso tornavo anche se erano tutti morti. E poi un'ultima componente, gli altri forse sarebbero ritrovabili o più finemente suddivisibili, quella che chiamo una certa, come dire, quella ma non quell'altra, una certa pietà. Il riferimento qui è a Manzoni e a Gadda, la pietà di Manzoni e Gadda, e non solo la mia pietà, che non ne manca. Diciamo che parlerei, con un'espressione che per mio conto come scrittore usai diversi anni fa, un eccesso di tolleranza del dolore. All'epoca l'allusione era al titolo della Cognizione. Ora, io ho terminato, diciamo, il mio lavoro col cesso, la penna consistente nell'annotare e magari nel vedere di tirare sbarrette per collegare le componenti fra loro, e vengo al dunque e conclusivo per rispondere alla domanda: che cosa è questo oggetto, questo quid? Poi ci si può chiedere se è un quiz, ora non voglio fare lo scolastico. Che nome dare, e pongo il quesito in questa forma perché già sto implicando che il nome di questa cosa è già stata data, è già stata assegnata, parola nata un paio di millenni fa nel suo uso più frequente, poi decaduta, poi ritrovata alla fine del secolo scorso da due precisi autori, ora non neppure qui voglio fare della scolasticità. L'oggetto, l'odrate di questa connessione, della connessione di queste componenti, di questo costrutto, si chiama perversione, anche qui formale. Anzi, il titolo, ho discusso con altri, non tutti, diciamo che si potevano aprire le scommesse fra persone sul preciso significato della parola revoca del titolo. Vorrei dire a questo punto che Doninelli mi ha dato, o più largamente ha dato un contributo alla psicanalisi con questo titolo, perché una parola di Freud, molto nota, diciamo, a chi si occupa di queste cose, che è la parola Verleugnung, che è stata tradotta diversamente, sconfessione, rinnegamento, Io trovo che veramente la parola revoca la traduce magnificamente, e la parola Verleugnung è la parola riservata da Freud per designare il cuore del concetto di perversione. Vorrei osservare che l'oggetto della revoca è l'umanità, non a caso sono partito da osservare questa decadenza dal regno umano al regno minerale, il che me l'ha fatto considerare veramente un romanzo cosmico, forse cosmologico. L'oggetto della revoca è l'umanità stessa. Fra parentesi, mi è venuto ad osservare che la revoca è un'operazione riguardo all'umanità ed è tutto diversa dall'operazione biblica di Dio, perché Dio può annegare col diluvio ma non revocare l'umanità, può addirittura rendere demente, Deus amentat quos vul perdere, ma Dio non revoca l'umanità. La demenza umana è solo umana, non è una decadenza. Gli animali non sono dementi, i sassi non sono dementi, non ha alcun senso dire così. E allora, a proposito di questa umanità revocata, in cui ancora una volta e per l'ultima volta rammento il lessico triviale, ma neppure questo, del libro, materia vale sesso vale merda, e mi ponevo il quesito, ma dato che questo composto umano adesso è pur sempre annessa una scintilla divina, espressione datata e nota, non è la mia espressione, la mia domanda diventa: ma la scintilla divina non ha le narici? Ecco il perché della battuta che Gesù era uno che aveva la puzza al naso, ossia sapeva nell'umanità a cosa dire sì e a cosa dire no. Arrivo al termine con questa aggiunta. Ho letto da qualche parte chi, da qualche recensione, le poche che ho avuto piacere di ricevere, che Dominelli in queste righe viene, in queste recensioni, viene giudicato cattolico, ma non cattolico perché si conosce la vita ordinaria, quotidiana di Luca Dominelli, ma proprio nel testo si parla di Bella Nostra da una parte, di non so che altro da altre parti. Io non sono affatto d'accordo. Credo che Dominelli abbia fatto un'operazione davvero ai miei occhi di lettore, di questo tipo di lettore, assolutamente cospicua e meritevole nel senso della parola merito, del meritare e non l'inferno, per aver fatto un'operazione analoga a quella che i fisici hanno fatto, naturalmente analoga nel nostro contesto della nostra quotidiana esperienza umana, mentre il paragone lo trago dalla fisica. Un'operazione analoga a ciò che i fisici hanno fatto quando hanno elaborato il concetto di antimateria. Qui la materia in opposizione di là e l'antimateria. Io credo che Dominelli abbia fatto qualcosa di analogo, perché qui il cattolicesimo e qui il costrutto di questo libro, che è l'anticattolicesimo, è veramente una costruzione di anti, e niente affatto nella specularità, alla quale io appunto, riconoscendo in esso quel composto tra perversione e gnosticismo, ora non voglio dilungarmi, non devo terminare, io termino solo con questa parola. La parola revocare, e forse potrebbe essere da noi riscattata, ricordavo manzonianamente la citazione manzoniana di Efesini, San Paolo agli Efesini è il cardinale a citarla, parlando in finale col Praticello, quando ricorda il redimere tempus, redimentus tempus. In questo caso si tratterebbe di redimere verba. E mi chiedevo se, così come tempo fa Daniele mi ha fatto l'onore di propormi di fare insieme un certo libro, mi vorrebbe da rilanciare, da dire perché Dodinelli non fa la seconda puntata in cui la revoca sia una rivocazione, un richiamare la donna, un riscattare la donna, che in questo caso, che nel costrutto antimaterico qui presentato, invece è diffamatore della donna.
Io credo che dobbiamo essere grati anche a Giacomo Contrui per averci aiutato a sprofondare proprio nella ricchezza dell'oggetto che ha prodotto Luca Doninelli. Io credo che a questo punto non possiamo che chiedere all'autore di intervenire. Chiedere all'autore di intervenire innanzitutto su una questione che è stata richiamata da entrambi i presentatori, cioè il titolo e il suo significato naturalmente in rapporto all'intera opera. C'è una seconda questione che io vorrei porgli, leggendo le numerose recensioni al suo libro, abbiamo trovati evocati numerosissimi autori, ce n'è uno però che non mi pare sia stato evocato, che invece secondo me è molto presente, che è un autore, oserei dire, massimamente inattuale, cioè Dante. Mi ha colpito moltissimo, quasi all'inizio del capitolo terzo, quando Mario si risveglia in ospedale, nel letto dell'ospedale, perché la scena che viene raccontata assomiglia moltissimo a quella di Dante in Vita Nuova 23. E mi colpiva questo rapporto, non tanto necessariamente per costruire una identità tra il cammino di conoscenza che Mario compie e il cammino dantesco, che sarebbe un po' ovvio, ma per un profondo rispetto, un profondo amore alla realtà, così come essa è, alla realtà dell'esperienza. Questa domanda continua alla realtà di qual è il senso che essa ha. E in questo senso mi è venuta in mente una citazione di Mengaldo che dice, sta parlando dell'esperienza dantesca, che dice: ciò è possibile in una personalità da un lato intrepidamente sperimentale, continuamente capace di facere saltus, e qui viene l'interessante, dall'altro così attenta all'unità della propria esperienza, della propria storia. Ecco, a me ha colpito questo livello di una possibile vicinanza con Dante, cioè la valorizzazione, a un certo punto la valorizzazione e la capacità di rileggere tutta la propria esperienza senza doverne cancellare niente, ma ricapendola. Lascio la parola però a Luca Doninelli.
Io devo innanzitutto ringraziare Geno Pappaloni e Giacomo Contrui per quello che hanno detto, perché le loro parole scavano nel sottosuolo di questa cosa che ho tentato di fare, di questo romanzo che ho scritto. Suggerendomi aprendomi delle porte. Io sono rimasto molto colpito dai due interventi, ancor più da quello di Giacomo Contrui, perché le parole in qualche modo c'è una frequentazione con il professor Pampaloni che mi ha messo fin da subito nella lunghezza d'onda, diciamo, di quel che veniva detto, mentre appunto le parole di Giacomo Contrui mi hanno realmente spalancato una voragine che so esistere, quindi non non è il caso di quei critici che dicono cose sul mio libro o su libri altrui che all'autore non sarebbe mai venuto in mente di pensare, perché proprio non c'entrano niente con quel che hanno detto. Quello che hanno detto Pantaloni e Contri c'entra così profondamente con invece ciò che ho scritto, che mi risulta a questo punto difficile non dare anch'io una delle tante interpretazioni possibili riguardo al titolo, nel senso che appunto Pantaloni diceva prima, sentiremo poi quale sarà l'interpretazione giusta del titolo. Ecco, io mi sento, Contri diceva prima, c'è da scommettere, ecco, io mi sento come uno degli scommettitori, non molto di più riguardo, cioè non sono quello che viene a dire la soluzione è questa. Nella mia intenzione la revoca è il romanzo stesso, cioè nel senso che il romanzo è una revoca. E quindi la revoca nella mia intenzione, nella mia idea, doveva dire proprio l'oggetto del romanzo, la cosa che ho fatto, nel senso che inizia con una revoca, cioè l'inizio è una revoca. Giustamente prima Conti diceva non è destino, è semmai il determinismo. Io determinismo è una delle forme della coscienza moderna che io ho sentito dentro la mia vita, dentro il mio modo di pensare, dentro una certa educazione che ho ricevuto, dentro certi input che mi sono stati dati. Quindi questa cosa la sento profondamente. Io ho cercato coscientemente, per quel poco che la mia coscienza può dire e fare in questo frangente, ho cercato di descrivere una revoca, cioè c'è un qualcosa che veniva chiamato destino che è prima dell'inizio, che è la bella vita, la vita dell'intellettuale, no? Cioè, veniva dell'aviatore, perché c'è una canzoncina, la bella vita dell'intellettuale, dell'uomo che tutto sommato ha saputo gestire il suo successo, inventarselo e realizzarselo, no? E quindi l'illusione di una duttilità della materia, di una sua cioè, come quella che Cartesio chiamava la res extensa. Cioè che la realtà è una cosa inerte, tutto sommato morta, che io posso modellare, che la mia coscienza e il mio pensiero può modellare a suo piacimento. Questo era un po', diciamo, l'origine filosofica, l'origine saputa, visto che Contri mi ha parlato adesso di quella non saputa, che probabilmente è molto più importante. Ecco, il romanzo era il tentativo di descrivere la revoca di questo destino o di questo determinismo, perché non è un destino. Per quanto riguarda, è stata pronunciata un'altra sentenza, è stata revocata una sentenza che non era una sentenza e ne è stata pronunciata un'altra. Questo è quello che mi prefiggevo, e il romanzo comincia con la nuova sentenza, quella che c'era prima ci si accorge dentro che c'era. C'erano molti ringraziamenti che dovevo fare, ma poi li farò personalmente perché sono un po' stucchevoli in pubblico, e volevo invece rispondere alla domanda di Barbieri su Dante. Sì, c'è un ricorso a Dante, lui ha citato la Vita Nuova, io avevo in mente il quindicesimo canto del Paradiso, c'è un ricorso consapevole a Dante perché avevo bisogno di descrivere in qualche modo l'esperienza quest'uomo che è preso una pugnalata da un giapponese, anche l'idea, mi hanno chiesto come mai un giapponese, come mai una cosa così fuori. L'idea era, l'idea era molto semplice, per quel che può contare l'idea è questo, cioè che qualunque cosa, qualunque evento, quindi anche una farfalla che vola in Giappone, non è estraneo a me, cioè che ultimamente tutto mi riguarda. Allora mi era venuta l'idea che questa pugnalata, che poi è la ferita che la vita apre nel corpo di quest'uomo, mi potesse venire da un assoluto sconosciuto, da un assoluto altro, che era questo giapponese. Questa era l'idea, ripeto, per quello che può valere. Dopodiché, per descrivere quello che avviene, io ho fatto un ricorso consapevole e forse un po' anche goffo a Dante, nel senso che a un certo punto l'esperienza di quest'uomo coincide, diciamo il primo impatto con questa novità, quando lui si risveglia in ospedale dopo il periodo che era stato addormentato, anche perché l'avevano operato presumibilmente, l'idea che domina questo, vedendo questi volti che conosceva già, perché sono dei vecchi amici che lui aveva abbandonato, che tornano a curarlo in questo frangente, l'idea che domina è che non siamo affatto all'inizio di qualcosa di nuovo, ma che si è in mezzo a qualcosa che è sempre esistito, cioè siamo nella continuazione, come se noi usciti in quei cinema con molte sale, usciti da un film che non ci piaceva, no, lo dico adesso in maniera stupida, entrassimo in un'altra sala e dove fanno un film più bello, dove proiettano un film più bello, e immediatamente, anche se noi non sappiamo, anche se non si sa quello che è accaduto fino a quel momento, però si ha l'impressione di essere dentro a una trama convincente, a una serie di avvenimenti che convincono, che non, cioè non si dice ma cos'è sta roba qui? No, ma si è immediatamente invece colpiti dal fatto che questa cosa nuova convince, che ha quindi delle radici e che in qualche modo queste radici ci appartengono, perché se siamo convinti è evidente che il seme della convinzione c'era anche prima. Io non ho trovato niente di meglio in quel momento che ricorrere al ricordo di Dante, cosa di cui sono grato innanzitutto a Dante.
Io farei un secondo brevissimo giro ancora di interventi e a Gino Pampaloni vorrei chiedere di intervenire così, senza spirito di polemica, perché qua non diamo premi a nessuno, siamo qua solo per capire, per conoscerci meglio, cosa pensa di questa storia dei giovani scrittori. In particolare però vorrei una risposta in positivo. Vorrei citare una frase che ha scritto Luca Doninelli, che mi pare molto interessante. Dice: se nelle opere dei giovani scrittori non ci sono trame nette ma solo situazioni, è perché la trama non risulta mai all'inizio della vita ma solo alla fine. E la domanda di che vivono gli uomini è come la scia necessaria che gli eventi lasciano dietro di sé, il contraccolpo della vita che entra facendo breccia nel muro del solipsismo, che è la sola eredità che noi giovani abbiamo ricevuto dalla cultura di chi ci ha preceduto. La vita entra, distrugge i circuiti mentali, gli schemi prefabbricati e domanda. Secondo lei questo descrive un po' la situazione, per quel che ha letto, dei cosiddetti giovani scrittori? in parte sì. Devo dire che l'espressione giovani scrittori mi piace poco, perché ce ne sono di buoni e ce ne sono di meno buoni. Ce ne sono di quelli che vanno per la loro strada e ce ne sono di quelli che invece gregariamente seguono un certo tipo di affermazione di moda o novistica. E quindi, insomma, io in questo sono veramente ancora molto crociano, mi dispiace di essere così arretrato, ma voglio dire, ogni scrittore è un piccolo, grande universo che non va messo nel minestrone. Quindi l'espressione giovani scrittori sì è comoda, perché serve per sgombrare il terreno da altre qualificazioni, ma non arriva al centro del problema. Il centro del problema sono gli scrittori, uno per uno, e ce n'è di buono e di meno buono. Questa è la mia opinione.
Grazie. Giacomo Contri invece vorrei chiedere che ci illustrasse, se potesse guidarci così in qualche flash, dentro questa scoperta che Mario fa del nulla,
cioè della realtà come non consistente
di per sé.
Non solo, e qui dovrei essere troppo breve nell'aggiungere una seconda nozione, per il fatto che nell'essere umani e irrimediabilmente umano non è vero che ci possiamo degradare l'animale, o caso non si dà neanche, fenomenicamente intendo, tanto meno ontologicamente o psicologicamente. Dicevo, secondo in tutto ciò che chiamiamo patologia, nel senso più largo, più ristretto della parola, possiamo usare anche la parola i nostri disagi o ciò in cui non stiamo bene, oppure anche nelle forme patologiche più estreme, più dissonanti, più discrepanti, persino più disgustose, repellenti e stupide, noi osserviamo niente affatto qualcosa che è di meno dell'umanità, ma è un eccesso di umanità, uno scemo, sia esso un dama, sia esso un scemo di altra ragione, ovviamente per ragioni più diverse che si sono indagate, che non si sa neanche tanto bene ancora. Questa demenza, o la amenzia che ho citato prima nel Deus Clementat, è un troppo dell'umano. Non c'è nulla dell'animale o del minerale nella nostra scemenza, parola di uso poco tecnico, no? È l'eccesso della realtà umana, e noi siamo malati quando diventa eccessiva la realtà umana. Il terzo fenomeno, concludo, ecco, qui è veramente più che fenomeno, la nostra capacità di tollerare il peggio, diciamo il dolore, qualsiasi contenuto e significato diato o referente diato a questa parola, la nostra capacità di tollerare il male, o voler dire sto male, oppure un concetto astratto, non ci serve nulla. Per il male, in qualsiasi forma avuto, abbiamo una tolleranza estrema, è il bene che non sappiamo portare. Il male lo sopportiamo in modo terrificante, una parola che è nata insieme al concetto di perversione alla fine dell'Ottocento si chiama anche masochismo, ormai è diventata una parola molto debole, avendone perso il concetto. Ciò che non portiamo bene è l'esperienza del bene, ossia di realtà che effettivamente corrispondono nella nostra esperienza alla parola bene, anche qui, quale che sia la vostra morale o il significato che date a queste parole. Quindi noi non è di difetto di realtà e di difetto di bene nel che soffriamo, soffriamo di incapacità a aprire e chiudere la porta al momento giusto, e capacità di portare, e incapacità di assumere il bene. Ci manca l'adeguato metabolismo al bene. Non è vero che noi viviamo assumendo veleni come se tutto fosse paragonabile al problema delle scariche industriali. La malignità, l'esperienza del male, come tanto piaceva dire in passato, non è affatto l'esperienza di una recezione del male, un eccesso di male, è la conseguenza delle capacità a portare e metabolizzare il bene. Questa è almeno la mia risposta alla domanda sulla realtà.
Bene, io credo che siamo di fronte a una ricchezza di spunti notevolissimi. Io qui chiuderei questo incontro. Penso che ci sia lo spazio per chi vuole, per un dialogo personale con l'autore, con Geno Pampaloni e con Giacomo Conti. Io vi ringrazio Geno Pampaloni, ringrazio Giacomo Conti e ringrazio soprattutto l'autore. Arrivederci.